Paola Govoni, Donne e Scienza in Italia, rapporti controversi. Sara, Stefania e Valentina, la redazione di Mantova Scienza 2021 è tutta al femminile. Due aspiranti medici ed una laureata in scienze naturali. Tre ragazze che sfuggono alla statistica, che mostra come il 70% delle donne sceglie un percorso di studi non scientifico, poiché ancora influenzato dall'ingiusto luogo comune, secondo il quale le persone con doppio cromosoma X non sono portate per certi studi. Fortunatamente però esiste un 30% a cui noi apparteniamo, che ha deciso di dimostrare il contrario e ha potuto farlo grazie a scienziate come Evangelina Bottero e Carolina Magistrelli, tra le prime a spezzare il muro invisibile tra scienza e donne. Paola Govoni, filosofa interessata alla storia della scienza e al suo intreccio con riflessioni sociali ed educative, ha permesso di riportare alla memoria la storia personale e professionale di queste due naturaliste, che si sono distinte anche per l'abile capacità divulgativa dimostrata nel saggio Il telefono, in un'epoca in cui la divulgazione scientifica stava muovendo i primi passi e in uno stato che anche attualmente fatica a dare spazio a questo ambito. Sempre le donne, escluse dalla comunità scientifica, si sono quindi poste per prime, e forse paradossalmente, il problema di rendere il pubblico per la scienza più inclusivo. Professoressa Govoni, sono numerosi i casi nella storia della scienza in cui la credibilità delle scienziate è stata minata attraverso critiche relative alla vita privata e non agli oggettivi risultati scientifici, come è avvenuto ad esempio con Rachel Carson. Perché ad una donna non basta essere competente per emergere in ambito scientifico? Quali consigli darebbe ad una ragazza intenzionata a lavorare in ambito scientifico alla luce di quanto sottolineato?
Grazie, grazie Valentina, buongiorno a tutte e a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Sì, come diceva Valentina, io mi occupo di storia della scienza e ho questi interessi sull'interazione tra scienza e società, non so quanto sono una filosofa. Diciamo che sono temi sui quali è facile, lo sconfinamento con questioni filosofiche. Diciamo che sì, sono numerosissimi i casi di donne che sono state, come dice lei Valentina, criticate, attaccate anche molto duramente. Il caso di Rachel Carson, per esempio, sì, è molto noto. Rachel Carson fu addirittura accusata in qualche momento di essere la responsabile della morte di popolazioni molto colpite dalla malaria, e con l'introduzione del divieto dell'uso del DDT sarebbe stata appunto la causa di morti umane. Marie Curie, quando a un certo punto rimasta vedova, ebbe una storia con Langevin, un collega, un fisico francese, anche lì fu attaccata durissimamente, come ovviamente non erano attaccati i colleghi maschi quando avevano esperienze di questo tipo, e sono numerosissimi casi. È sempre difficile però generalizzare, il compito degli storici è sempre un po' quello, diciamo, di rompere un po' le uova, le paniere, come si dice, nel senso che anche molti uomini sono stati attaccati e criticati su questioni personali per via magari di ricerche scomode, di prese di posizione scomode. Detto questo, è vero che ormai abbiamo dati anche quantitativi e di lungo, lunghissimo periodo che ci dicono che questo che Valentina ha esposto non è un luogo comune, non è una lamentela di, come dire, una parte di popolazione che appunto, come veniva ricordato da Valentina ora, si dedica di più alle scienze sociali, alle scienze umane rispetto alle scienze naturali o fisiche, è una realtà dei fatti. Come raccontavo ieri in questa conferenza che ho tenuto in occasione di questo Mantova Scienza, che mi fa piacere, come dire, dirlo anche in questa occasione, mi sembra un'iniziativa molto interessante. Io trovo che queste occasioni di confronto tra esperti ed esperte che lavorano in settori diversi, chi giovane, chi meno giovane, chi a scuola, chi all'università, siano utilissime, soprattutto per confrontarsi su questi temi che proprio, come dire, vedono entrare in azione i nostri valori condivisi, il nostro concetto di inclusione, che cosa intendiamo con femminile e maschile, concetti che cambiano non solo di età in età, ma anche da luogo a luogo. Quindi sì, confermo, la storia è piena, io ritengo che la ragione sia, spesso, certamente, in questi pregiudizi, in questi così, luoghi comuni che in cui molti hanno creduto, cioè veramente molta gente ha creduto e crede tuttora che le menti, i cervelli delle donne funzionino in un modo diverso rispetto a quelli degli uomini, può essere, sembrare assurdo, ma è ancora così. Ma ci sono anche stati moltissimi invece opportunisti che ritenevano più comodo per loro, sto parlando di uomini, di maschi, più comodo per loro avere qualcuno che li accudiva, che ci fossero donne che si dedicavano alla cura della famiglia, del compagno, eccetera, per potersi dedicare con maggiore libertà alla professione e lavorare, dedicarsi con libertà alla professione è una delle gioie della vita, lo sa chiunque, non c'era bisogno che ce lo dicesse Freud, ma è così. Però ci sono anche ragioni molto più ciniche. La storia mostra che in realtà una delle ragioni più probabilmente quella più forte, quella che comincia ad emergere proprio in questi anni in cui le bottega magistrelli che Valentina citava hanno successo nella carriera, è proprio un problema di competitività. Competitività e quindi come dire, proprio l'intenzionale operazione di tenere fuori dai giochi delle parvenu, un nuovo attore sociale dinamico, molto più determinato, naturalmente come sempre chiunque, giovane e si affaccia, no? Per la prima volta a un settore naturalmente pieno di energia e quindi rischia di scalzare chi invece lì magari per rendita di posizione, come per generazioni, sono stati gli uomini. Quindi sono tanti, complessi. Così, gli elementi che tengono le donne fuori dal lavoro, certamente anche come dire, una minore capacità di fare rete, spesso per ragioni banali, nel senso che le donne sono poche e quindi non è nemmeno facile trovarne qualcuna di potente che sostiene, magari una più giovane, ma spesso proprio anche per una mancata formazione. Come dire, a sostenersi a vicenda e anche al darsi una certa qual forza di resistenza in questi contesti così competitivi e così duri come possono essere quelli della ricerca scientifica e tecnologica. Quindi, sì, mondo difficile. Consigli, ma non lo so se sono la persona giusta a dare dei consigli. Diciamo che anche in Italia ora ci sono molti corsi, se ne legge perché oggi, come nell'Ottocento, naturalmente il mondo dell'impresa è quello più interessato ad avere le migliori professionalità e il mondo dell'impresa ha capito prima del mondo dell'università, per esempio in Italia, che le donne sono una forza straordinaria in termini anche di, come dire, innovazione, di nuove capacità. E quindi, per esempio, su un giornale della Confindustria come il Sole 24 Ore si trovano moltissime informazioni sul ruolo delle donne in azienda, su corsi che vengono organizzati all'università proprio per imparare ad essere manager di se stesse, per imparare come gestire la propria carriera, come fare le proprie scelte. Quindi ci sono dei corsi. L'altro mio consiglio è quello anche di fare un periodo all'estero, in un paese dove, in un'istituzione, in un'azienda, in un contesto professionale dove le donne abbiano un'attenzione particolare, dove magari ci siano in azione dei progetti di pari opportunità e quindi vedere che cosa si fa altrove per imparare, poi magari rientrare e applicare qui da noi oppure stare via e rimanere via. Adesso siamo in pandemia, naturalmente, tutto questo è molto difficile, però un'esperienza all'estero, secondo me, dà una sicurezza, dà una marcia in più e consente di vedere, per esempio, nei paesi scandinavi, in Olanda, ma naturalmente anche negli Stati Uniti, quanta maggiore attenzione si dia a questi temi rispetto al nostro paese, ahimè.
Perfetto, grazie. Lei è laureata in filosofia, ma si occupa di scienza, mostrando come non ci siano barriere tra sapere umanistico e scientifico, concetto che, come spesso ha sostenuto, dovrebbe essere trasmesso già a scuola. Quali temi interdisciplinari dimostrano lo stretto legame tra questi due aspetti della cultura?
Questo è un tema, certo, che mi sta molto a cuore, ma tutti direi, qualsiasi tema. Questa retorica che è, come dire, stata amplificata durante la guerra fredda, delle due culture, è retorica, è stata, come dire, costruita e poi si è trasformata in organizzazione istituzionale. Le nostre istituzioni universitarie, in questo momento, per esempio, l'Università in Italia ha organizzato i suoi saperi in 383 settori scientifico-disciplinari, 383, altro che filosofia che ci vuole, no? Per riuscire a concepire 383 settori scientifico-disciplinari. Di fatto tutto questo è smentito ogni giorno dalla ricerca di quasi chiunque e anche dalla didattica, almeno voglio sperarlo. In realtà non so fino a che punto, forse a scuola ancora, tutto il sapere è organizzato non su temi, su temi sui quali i docenti, quello di scienze, quella di matematica, quella di scienze sociali, quella danno dei progetti, danno un loro parere, è organizzato appunto per materie, per discipline. Il mondo non è organizzato in materie, in discipline, la natura non è organizzata, la società umana non è organizzata. No, in settori così separati. Quindi, per capire problemi complessi, dall'Alzheimer alla crisi climatica, da quel tema che sollevavo ieri, le neuroscienze, come funzionano i nostri cervelli, all'intelligenza artificiale, qualsiasi tema scientifico richiede l'interazione, il dialogo tra contesti diversi. Non sappiamo l'Alzheimer se è di origine contestuale, se è origine solamente biologica, se è un'interazione di queste due dimensioni, per non dire della crisi climatica, che è ovviamente un classico tema di interazione tra natura, tecnologie e società umane. Quindi è impossibile affrontare la crisi climatica solo dal punto di vista delle nuove tecnologie, solo dal punto di vista della politica, solo dal punto di vista dell'economia. E lo stesso qualsiasi altro tema. C'è un fortissimo ritorno, soprattutto in altri paesi, a appunto questi approcci che un tempo venivano chiamati interdisciplinari, e credo che dobbiamo rapidamente metterci al passo. Questo paese è ancora un pochino indietro da questo punto di vista. Sta a voi, giovani.
In molte occasioni ha sottolineato lo scollamento in Italia tra scienza e società. Ciò si deve probabilmente al tecnicismo lessicale e alla ridotta capacità comunicativa degli accademici, che rendono non apprezzabile un contenuto che al contrario merita attenzione. Chi invece veicola fake news o notizie rassicuranti con pericolose abilità comunicative ottiene un maggior successo nonostante i contenuti siano poveri o errati. In altri paesi la situazione è diversa. Quali sono le principali differenze tra l'Italia e gli stati dove la scienza ha un pubblico molto più ampio?
Ma sì, no, sicuramente ci sono paesi dove la formazione media, diciamo, della popolazione è migliore della nostra. Adesso ieri non ho dato questo dato, al triste dato della difficoltà delle ragazze nello scegliere all'università settori tecnico-scientifici, dovremmo anche aggiungere quell'altro dato, ancora più triste, che vede l'Italia come penultima in Europa per quantità di laureati di primo livello. Con una triennale noi donne e uomini abbiamo un numero di laureati che è peggiore solo. Cioè, solo la Romania fa peggio di noi, quindi questo è un dato che sicuramente è importante. Detto questo, non so se davvero il problema delle fake news colpisca solo l'Italia, perché adesso dobbiamo considerare che la comunicazione, è vero che in Italia, tra gli altri problemi, abbiamo anche quello di una poca dimestichezza con l'inglese. Quindi la rete, la sfera sociale, internet parla l'inglese. Non so, ecco, come dire, quanto scambio, però il problema è che fake news colpisce molto duramente ovunque. Abbiamo visto cosa è successo negli Stati Uniti, abbiamo visto cosa sta succedendo in questo momento, anche in altri paesi su questo tema dei vaccini, per esempio. Quindi, se questo discorso è giustissimo, la domanda, e poteva valere fino a qualche decennio fa, adesso in tempi di internet non so quanto questo sia vero, non so sinceramente, nel senso che non ho dati. Certamente in Italia abbiamo questo problema che Valentina diceva, e cioè a scuola, secondo me, non si fanno abbastanza scienze naturali e soprattutto non le si fa in un'ottica che includa le scienze sociali e un po' di storia. La storia ci aiuterebbe a vedere, per esempio, che queste cosiddette fake news sono antiche come le news. Adesso il problema, naturalmente, è la velocità con la quale queste pessime notizie si propagano, si moltiplicano. Quindi questo è sicuramente un divario, una grande differenza con il passato. Però pensiamo, per esempio, a proposito di donne, di sessismo e di misoginia, un fenomeno che è andato di pari passo con il razzismo tra 8 e 900. Il razzismo è stato sostenuto e poi ed esploso nella tragedia della Shoah grazie anche a questa letteratura divulgativa che continuava a proporre e riproporre luoghi comuni, falsità su persone appartenenti a gruppi culturali diversi. Quindi questi non sono una novità. Però in Italia certamente scontiamo decenni di così, dominanza di una cultura, non solo di questa cultura neoidealista, ma anche di scarsa dimestichezza con le scienze sociali. A scuola non si fanno scienze sociali, non si impara come si impara in altri paesi a misurare i fenomeni culturali e sociali, per esempio. Si misurano anche quelli, come si misura la natura. Quelle filosofie pragmatiche, da Dewey a tantissimi altri autori che altrove sono stati applicati, a scuola, sostenendo, progetti di educazione, come dire, scientifici anche in contesto, culturale, sociale e letterario, qui da noi mi sembra che abbiano circolato poco. Non si pensa mai che anche la cultura può essere quantificata e studiata come un fenomeno naturale, insomma, dopo Darwin, questo dovremmo saperlo, ma invece no.
Perfetto, allora la ringrazio per le risposte molto complete e stimolanti e per il tempo, insomma, che ci ha dedicato.
Grazie, grazie Valentina a tutte.